Chiederemo, fratelli, con l'aiuto del Signore, di rispondere a queste domande. Faccio una premessa importante. Vedete, fratelli e sorelle, la vera scienza non è mai in contrasto con la fede, per una ragione di fondo importante. Perché chi è che ha creato l'universo? È lo stesso che ha ideato la nostra fede. Quindi fede e scienza non possono mai essere in contrapposizione, la vera scienza con la fede, perché chi ha creato tutto quello che noi vediamo e noi stessi è lo stesso Dio che sostiene la fede della Bibbia. Quindi non può e non potrà mai essere in contraddizione. Potremmo non capire noi, è vero, però sappiamo che è così. Dicevo che questo argomento sta prendendo un'accelerata notevole e vuole, fratelli, entrare nelle chiese. Ok? Ci dobbiamo preparare a fare argine, a saperli accogliere nel caso in cui ci fossero delle persone così, capire come vanno aiutate e come vanno accolte. Oggi io sono su Facebook, lo sapete, e spesso leggo delle cose che sono ogni tanto preso proprio da quella, non so come definirla, quel santo zelo del Signore. A volte rispondo cercando di essere nel limite possibile, più equilibrato possibile. Ma vediamo, assistiamo a una follia incredibile, proprio una cecità proprio pazzesca. Si accetta tutto in funzione di questa verità, libertà, ok, amore, che viene usato in modo improprio. Quindi noi dobbiamo amare tutti per forza, senza capire che cosa significa, dobbiamo accettare tutte le forme di amore, dobbiamo essere liberi. Ma la mia libertà finisce dove va a ledere la libertà del mio prossimo. È chiaro questo? Io devo entrare in questo tipo di mentalità, altrimenti agli occhi di Dio diventa una sorta di follia. Certo, sono d'accordo. Qualcuno dirà: ma Gino, ma se noi prendiamo posizione ci diranno che siamo razzisti, omofobi, è vero, discriminatori, è vero, fratelli, noi andiamo incontro anche a queste cose, andiamo incontro anche a queste cose. E a volte sento dire, giustamente, sono discorsi razionali, dice: ma poi siamo pochi, siamo solo noi, ci isoliamo. E io mi consola sempre un personaggio della scrittura, mi consola sempre Noè. Guarda, ma quanto mi consola quell'uomo lì, uomo di Dio. Era lui da solo, con la moglie, e i tre figli, non è vero? E le nuore. E pensate, quali pensieri avrà avuto Noè e i figli, è vero? E poi immagino anche quale osservazione avranno fatto tutti gli altri che vedevano Noè. Eccoli qua, è vero, avranno detto, questi razzisti, uso dei termini moderni, no? Omofobi, è vero? Tutte queste cose qua. Noi dobbiamo, fratelli, essere seri, biblici. E mi viene in mente, sempre in Atti 20, qualcosa che lo Spirito di Dio rivolge in modo particolare agli anziani, ma anche a chi ha un ministero nella Chiesa. Noi dobbiamo, fratelli, annunciare tutto il consiglio di Dio senza paura, con equilibrio, nell'amore, ma tutto il consiglio di Dio senza avere paura. Altrimenti, come dice il salmista nel Salmo 119, versetto 80, se noi cambiamo le carte, cadiamo nella confusione. E allora, quando cadiamo nella confusione, non sappiamo dare risposte. Quando cadiamo nella confusione, tutto diventa lecito, abbiamo i sensi di colpa e quindi potremmo fare delle scelte che non sono quelle che Dio vorrebbe. Gli attacchi di Satana, li voglio ricordare. Spesso mi viene, ricordo questa cosa qua. Satana attacca tre ambiti particolari, fratelli. Primo ambito, la parola di Dio. Lui vuole screditarla. Se la parola di Dio è screditata, i non credenti non possono arrivare alla salvezza. Se la parola di Dio è screditata, il popolo di Dio non potrà crescere nella santità e nel servizio. Ok? E questo è il primo ambito. Satana lì mette i dubbi, è È vero, i sensi di colpa, vuole cambiare le virgole, vuole cambiare i punti. È il verbo così, no perché, ma, sì, però non è tradotto bene. Tutte queste cose qui che mi irritano, fratelli. Dentro, quando io sento queste forme qua, devianti, nel mio cuore veramente c'è, a volte resto in silenzio, ma c'è, ci sono le guerre. Io credo, fratelli, che la parola di Dio non contiene errore. Io credo, fratelli, che la parola di Dio è purificata con il fuoco. Secondo attacco, verso la credibilità dei credenti. Allora, Satana vuole, fratelli, che noi credenti diventiamo insipidi. È vero? Lui dice, ok, si è arrivato alla salvezza. Però come spesso Gino usa questo termine, Gino Parisi, quando dice, però, desidera lui che noi ci mettiamo sul materasso Satana Flex e dormiamo, è vero? Allora noi dormiamo, ci rilassiamo un pochino, ma che c'è di male, eccetera, e perdiamo, fratelli, quel sapore che noi dovremmo avere, lo perdiamo, e quindi diventiamo inefficaci in questo mondo. Terzo attacco va nello specifico, Satana, vedremo, fratelli, lui attacca le famiglie perché ha capito, fratelli, che la famiglia è l'ambito specifico che Dio vuole usare per trasformare dei cuori, portare la sua parola in modo potente. Allora vuole guastare in tutti i modi l'opera di Dio. Allora vorrei iniziare, fratelli, cercando di capire che cosa pensa Dio di questo tipo di peccato, l'omosessualità. Ok, partiamo da qui. Poi dopo faremo un confronto nei prossimi incontri fra ciò che dice la scienza e ciò che dice la scrittura. Vi dimostrerò, fratelli, che la scienza, chiaramente purtroppo è arrivato molto più in ritardo, ma dice le stesse cose della scrittura, identiche, a vera scienza. Poi vedremo anche, prenderò in considerazione anche qualche personaggio scientifico omosessuale, chiaramente, che farà tutti i suoi giri per giustificare il proprio peccato. Allora io vorrei iniziare per capire quali sono le ragioni per cui Dio non approva l'omosessualità. Venite con me in Genesi capitolo 1, iniziamo da qui, Genesi capitolo 1, tutte le strade portano alla Genesi, versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine. Come li creò? Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Leggiamo capitolo 2, versetto 18. Poi il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia adatto a lui. Andiamo adesso nel versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Bellissimo questo passo. Prima ragione, perché Dio non approva l'omosessualità? Prima ragione è perché stravolge completamente il piano di Dio dato alla creazione. Qui c'è un programma, un piano chiaro, preciso. Dio dà questo programma all'umanità. Satana lo vuole stravolgere, l'omosessualità lo stravolge, lo capovolge, lo vuole distruggere. Quindi che cosa vediamo qui, fratelli? Prima di tutto vediamo che Dio creò due generi, avete notato? Non c'è un terzo genere, non c'è il genere neutrale, ma Dio ha fatto uomo, donna. Okay? Quindi questo è il primo punto di partenza. Non ci sono tre generi, ma uno solo. Seconda osservazione che dobbiamo vedere qui. Dice qui, abbiamo letto, che Dio vede l'uomo solo. L'unica persona che può colmare la solitudine dell'uomo è la donna. Non è un altro uomo. Non dice qua, però l'uomo è fatto così, beh allora ci metto un altro uomo attaccato vicino, oppure una donna, ci attacchiamo un'altra donna. No. Ciò che può completare l'uomo è solo una donna, non è un altro uomo. Terza ragione, solo nella donna Dio ha dato l'aiuto adatto, convenevole a lui. Quindi l'uomo sarà completo solo se avrà una donna, non se avrà un altro uomo, e una donna un'altra donna. Quindi vedete, c'è proprio questo attacco. Terza ragione è quello della procreazione. Uomo e donna possono procreare, solo l'uomo e la donna fanno parte di questo progetto che Dio ha dato. Ultimamente sta venendo alla ribalta il discorso dell'utero in affitto, che è una roba diabolica, fratelli, diciamo, chiamiamola per nome, è una roba diabolica. Pensate, due uomini, leggevo su Facebook, due uomini che, poverini, siamo dispiaciuti perché noi abbiamo la nostra bambina e non la possiamo portare in Italia e dire che è nostra figlia. Ma non è vostra figlia. Ma perché dovete dire delle menzogne? Non è vostra figlia, è un surrogato, è prendere a prestito, è fabbricare, è andare a negozio. Dovete dire: io sono andato a negozio e scrivevo, fra un po' anche su Amazon metteranno comprasi, vendisi bambini o uteri in affitto. Fratelli, noi dobbiamo conoscere queste cose. Quarta ragione, l'aspetto sessuale. Dio ha stabilito l'aspetto sessuale fra l'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è interessante perché qui la scienza ci ricorda un dettaglio interessante. Quando marito e moglie hanno un rapporto sessuale, come la scrittura insegna, vi cito un passo, 1 Corinzi capitolo 7, versetti del 3-5, andateli a leggere, il Signore ha stabilito che nell'uomo e la donna si libera un ormone, cosiddetto ossitocina. Questo ormone dà gioia, dà piacere, ci fa stare meglio e ci fa desiderare di avere ancora una relazione ancora più stretta con quella persona. È interessante perché la scienza dimostra che nella donna questo liberare di questo ossitocina è 10 volte maggiore dell'uomo. Perché, fratelli? Ve lo ricordate perché? La spiegazione è in 1 Pietro capitolo 3, 7. Vi ricordate? La donna è vaso delicato, ha bisogno di più attenzione, ha bisogno di sentirsi, di legare, di avere una relazione, di essere apprezzata, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, guardate, la scienza non è mai in contrasto, la vera scienza, con la fede, di Dio della fede. Nell'Antico Testamento, che cosa troviamo nell'Antico Testamento? Allora, andiamo un attimo in Levitico, vediamo cosa pensa il Signore di questo peccato nell'Antico Testamento. Levitico, capitolo 18, leggiamo capitolo 18, versetto 22. Ok, dice così: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. E cosa? Abominevole. Cioè, quando uomo e uomo, donna e donna hanno una relazione sessuale, carnale, gli occhi di Dio, o se lo volessimo rappresentare in termini umani, Dio in quel momento lì sta vomitando, lo facciamo vomitare. Pensate alla gravità di questo tipo di peccato. Dio non sopporta questi tipi di peccati, è qualcosa, dice, di abominevole. Andiamo nel capitolo 20, un po' più avanti, a versetto 13, ripete lo stesso concetto, sarebbe interessante svilupparli anche nel contesto un po' più ampio, ma ci limitiamo a questo. Dice: se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole, dovranno essere messi a morte e il loro sangue ricadrà su di loro. Chiaramente noi non dobbiamo mettere a morte nessuno, precisiamolo, perché magari va in giro la registrazione per qualche motivo. Noi non dobbiamo mettere a morte nessuno, noi dobbiamo pregare, poi vedremo come poter aiutare queste persone. Però qui vediamo, fratelli, che cosa abominevole. Questo tipo di relazione fa vomitare Dio. Allora, Deuteronomio 22:5. Anche qui c'è un altro elemento che poi svilupperemo più avanti, perché vi farò notare dei termini che usano queste persone che sono veramente molto interessanti. Versetto 5, un passo spesso utilizzato, anche mi permetto con un eccesso di zelo e impropriamente in alcuni contesti. Allora, versetto 5 dice: la donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna, perché il Signore tuo Dio detesta chiunque fa queste cose. Di cosa sta parlando qua? Non sta dicendo che la donna non può mettere il pantalone, o che l'uomo in alcuni contesti, parlo ad esempio nell'ambito scozzese se non ricordo male, usano quelle gonne lì, ok, non è questo tanto il senso, fratelli, ma il senso è che l'uomo non dovrà avere degli atteggiamenti femminili e le donne non devono avere degli atteggiamenti maschili. È importante questo aspetto, vedremo, ne parleremo quando parleremo di una malattia molto importante a questo riguardo. Allora, che cosa indica la scrittura quando è presente questo tipo di peccato? Io voglio ricordarvi Prima Re capitolo 14 versetto 24, non leggiamo per una brevità di tempo. Allora, al tempo di Geroboamo c'erano la presenza di prostituti maschili, ok? E questo era un segno di decadenza spirituale e sociale, ok? Quindi, da un punto di vista sociale, da un punto di vista spirituale, era agli occhi di Dio una società allo sfascio. Vi ricordo, fratelli, Genesi 19. Vi ricordate Genesi 19? Sodoma e Gomorra. È vero, hanno fatto quello che hanno voluto. Però che cosa è successo? Che Dio li ha giudicati. Quindi è qualcosa che Dio non approva. Questa società, Sodoma e Gomorra, era arrivato a un punto di non ritorno. Non ci siamo, non siamo molto lontani, fratelli. Credetemi. Guardate, c'è veramente un disastro in giro. Giudici 19, ci ricorda il viaggiatore di Gibea. Vi ricordate? Quando ci fu quella violenza terribile, una roba bruttissima. Ci parla, ancora una volta, di decadenza da un punto di vista sociale e spirituale. Cosa accade nel Nuovo Testamento? Abbiamo visto qualche passaggio nell'Antico Testamento, c'è tant'altro materiale, lo lascio a voi andarlo a scoprire. Vediamo brevemente nel Nuovo Testamento che cosa dice. Andiamo chiaramente nella Epistola ai Romani. Romani capitolo 1. Conosciamo bene, è stato predicato tante volte su questo capitolo. È interessante perché Dio dice attraverso la bocca dell'Apostolo Paolo che tutto quello che l'uomo può conoscere di Dio, Dio l'ha fatto conoscere. Ok? Quindi è come se ci dicesse: mo tocca a voi dare una risposta. E quando l'uomo non dà una risposta, non resta mai in un campo neutrale. No, no. Quindi chi in mezzo a noi non ha ancora preso una decisione e dato una risposta al Signore, non è che stai in un campo neutrale, ma nella tua vita si innescano dei meccanismi pericolosissimi e si inizia a scendere. Si può scendere dei gradini veramente terribili. Allora, andiamo al versetto 24. Leggiamo da qui. Quindi, se non si è riconosciuto Dio, ho ricevuto la rivelazione, non sono interessato a questo Dio, inizio a darmi, dice la scrittura, dei vani ragionamenti, la mia mente inizia a parlare, a giustificarsi, a pensare, a dire: ah sì, però, ma no, ma quel sono, ma sì, ma poi Dio, figurati, se mo, ma no, ma tanto sono giovane. Tutti questi ragionamenti che in qualche modo, fratelli e sorelle, portano l'uomo a scendere dei gradini. Fra questi gradini, a un certo punto, versetto 24 viene detto: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece il creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Guardate, si scende ancora di più. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Sono diventate lesbiche, se vogliamo usare un termine moderno. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti, come li definisce la scrittura, infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Come lo vede la scrittura nel Nuovo Testamento? Traviamento, ok? Lo vede come atti infami, quindi atti che indecorosi, atti che in qualche modo infangano, offuscano, non dico sì, forse anche cancellano l'immagine che Dio vorrebbe che risplendesse nella vita degli uomini e delle donne. Quindi abbiamo letto qua, versetto 26, in quello che è contro natura. Quindi che cos'è un atto omosessuale? È qualcosa contro natura. Abbiamo visto Genesi. Poi lasciano l'uso naturale, uomo, donna, è l'uso naturale. Questo tipo di peccato fa lasciare l'uso naturale, commettendo uomini e uomini cose turbe, proprio traviamento, e sono cose sconvenienti, è scritto qui, fratelli. Quindi anche nel Nuovo Testamento viene ripetuto in qualche modo quello che è detto nell'Antico Testamento, perché è un principio, è un peccato. Se è un peccato nella Genesi, è un peccato anche nell'Apocalisse. Se è un peccato 300 anni fa, lo è un peccato ancora adesso. Non è perché che ci troviamo nel 2023, in qualche modo i mass media, che è la Bibbia dei non credenti, ci martella, e noi ci convinciamo, oh, però è vero, poverini, dai, ma guarda come sono belli, mano nella mano, si baciano, ma dai, oh, chi siamo noi per privare di questo amore? Ci viene detto così. E se noi non siamo ben fermi, fratelli, non possiamo resistere a queste cose, perché sono delle cose veramente terribili. Quali sono delle conseguenze a questi tipi di peccati? Conseguenze immediate a questi tipi di peccato. Primo, ci sono delle malattie a livello batterico. È una forma del giudizio di Dio, fratelli. È inutile che ci giriamo intorno. Chiamiamo le cose per quelle che sono. La sifilide, faccio un esempio, vero? La gonorrea. Sono tutte malattie sessuali trasmesse, e sono malattie che testimoniano, e non dobbiamo aver paura di dirlo, il giudizio di Dio. Poi ci sono delle malattie virali, tipo il papilloma umano, e tanti altre malattie, parassiti, tipo la scabbia e altre malattie, io ve li cito così qualcuno, i miceti. Poi ci sono altre patologie più gravi come l'AIDS, l'epatite C, l'epatite B. Tutte queste cose, fratelli, sono, quando avvengono da un punto di vista sessuale, ok, una forma del giudizio di Dio. Allora, guardate, alcune di queste sono rimediabili, grazie al Signore c'è un rimedio. Alcune di queste portano ad essere invalidanti per tutta la vita, e in alcuni casi anche a perdere la propria vita. Allora, faccio una premessa, poi mi fermo, la prossima volta spiegheremo, daremo una risposta a quello che sto per dirvi adesso. Abbiamo visto che agli occhi di Dio è qualcosa di non accettato, quindi anche oggi è qualcosa che Dio non approva, ok? Abbiamo visto che c'è una forma di giudizio, sono le malattie sessualmente trasmissibili, è una forma del giudizio di Dio. Adesso vi leggo questo. Federico, 40 anni, sposato da 15 con Anna, scopre ad un tratto di sentire un interesse sentimentale e sessuale per un suo collega Giuseppe di 35 anni. Angela, sono notizie prese dai giornali, fratelli, sono cose copiate, tra filetti che vado a copiare e riporto. Angela, 22 anni, divide da 4 anni monolocale a Milano, per studio con Maria Teresa, 24 anni. A un tratto prova attrazione sentimentale e sessuale per lei. Vincenzo, 44 anni, omosessuale da più di 25 anni, smette a un certo punto di avere rapporti sessuali con gli altri uomini, si sposa, ha figli, conduce una vita normale. Sono tutti trafiletti che ho colto. Davide, 14 anni, non si oppone a relazioni omosessuali sporadiche con i suoi coetanei. Angelo, 46 anni, sposato da 15 con Simona, scopre a un tratto che prova piacere sia verso sua moglie che verso gli uomini. Spiegheremo queste cose, fratelli, le spiegheremo anche da un punto di vista scientifico. È questo, mi fermo qua. Guardate, perché ci sono questi cambiamenti? C'è un problema genetico? Domanda. Daremo una risposta scientifica, ma la Bibbia lo dice prima. Ricordatevi, fratelli, quando arriva uno scienziato e fa una scoperta, non ha scoperto niente, perché la parola di Dio ce li dice prima. Noi non li conosciamo, perché a volte studiamo poco la parola di Dio, a volte sulla parola di Dio ci passiamo veramente poco tempo, non la stimiamo, non l'apprezziamo per quello che dovrebbe essere. Allora arriviamo a capirle tardi, ma il Signore è sempre in anticipo, perché abbiamo detto che colui che ha fatto l'universo è lo stesso Dio della nostra fede. Quindi le due cose non possono essere contrapposte, altrimenti sarebbe un Dio che va in contraddizione. Allora, perché questi cambiano il loro gusto sessuale? Perché alcuni a un certo punto desiderano andare con gli altri uomini o con le altre donne, oppure alcuni che lo facevano smettono di farlo e conducono, poi riprendono una vita normale. Mettiamo anche qualche virgoletta, poi spiegheremo il perché. Mi fermo qui, fratelli, se Dio vuole. Martedì inizieremo a dare delle risposte a queste nostre domande. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.